Buonasera da Chiara Manetti e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Gaza un attacco israeliano ha sterminato un'intera famiglia, sarebbero 18 i membri uccisi secondo i media statunitensi. Il bombardamento è avvenuto nelle prime ore di questa mattina. Dopo l'ennesimo ordine di evacuazione, migliaia di persone si sono messe in fuga. L'esercito di Netanyahu ha colpito anche il sud del Libano, dove un raid ha provocato la morte di almeno 10 persone. Dopo i negoziati in Qatar e l'ottimismo di Joe Biden, Hamas avverte: la fine della guerra è lontana. Abbiamo pensato fosse giusto mostrare anche questa parte della guerra, senza voler violare le leggi della Federazione Russa. Così la giornalista Stefania Battistini ha spiegato le proprie ragioni al TG1 in merito al servizio realizzato nella regione russa di Kursk, per cui la Russia ha aperto un procedimento penale a carico di Battistini e del suo operatore. Intanto l'offensiva ucraina in Russia, il Ministero degli Esteri russo ha accusato Kiev di preparare un attacco alla centrale nucleare di Kursk. Nell'approfondimento di questa sera invece parleremo di Stati Uniti, perché la Convention Democratica è alle porte. L'evento di 4 giorni partirà lunedì a Chicago, mentre aumenta il divario tra la candidata Dem Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, partiamo dalla guerra in Medio Oriente. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere ancora un accordo per il rilascio degli ostaggi israeliani, accusando il premier Benjamin Netanyahu di aver deliberatamente ostacolato il raggiungimento di un'intesa in Qatar, dove a Ferragosto si sono svolti i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza. Poco fa l'ufficio del premier Netanyahu ha fatto sapere che i negoziatori israeliani guardano alle trattative con cauto ottimismo. Gli attacchi israeliani però non si fermano. Questa mattina un raid israeliano ha colpito il sud del Libano, uccidendo almeno 10 persone. L'esercito israeliano ha detto di aver colpito i depositi di armi di Hezbollah. Un altro attacco nella striscia di Gaza a Zawaida ha ucciso almeno 18 membri della stessa famiglia. Il raid israeliano ha colpito una casa e un magazzino che ospitava degli sfollati. Un nuovo ordine israeliano poi ha costretto i residenti del campo profughi di Megazi a fuggire. Sentiamo il racconto di Sami, palestinese di Gaza.
La situazione a Gaza è molto difficile, soprattutto in questi ultimi giorni, perché ci sono bombardamenti continui, non si hanno smesso mai. Per 10 giorni praticamente è stata un'evacuazione praticamente obbligatoria, rafforzata alla zona di est di Khan Yunis, andarsi verso ovest. E sono praticamente andati a sfollamento, scappati, evacuati più di quasi 500.000 delle persone in un'altra zona che dicono safe area, però sembra praticamente sia stata anche bombardata questa zona safe area praticamente. Poi è una situazione molto grave, poi le trattative, praticamente la gente di Gaza non ha tanto speranza che praticamente finisce questo dilemma che viviamo, però non hanno tanto praticamente fiducia di queste trattative, perché sono già 10 mesi, poi 3-4 volte, 5 volte fanno trattative, una volta praticamente va d'accordo a Hamas, l'altra volta è Netanyahu, quando d'accordo a Hamas Netanyahu rifiuta, quando rifiuta Netanyahu va bene per Hamas, e stanno facendo un gioco praticamente cattivo sopra loro.
I colloqui a Doha infatti si sono conclusi senza una svolta significativa, ma riprenderanno al Cairo la prossima settimana. L'ultima proposta americana, ha detto il team negoziale israeliano, potrebbe contenere elementi accettabili per Israele. Da Hamas non è arrivato nessun commento. Abbiamo pensato fosse giusto mostrare anche questa parte della guerra, senza voler violare le leggi della Federazione Russa. Con queste parole al TG1 la giornalista Stefania Battistini ha raccontato del reportage realizzato nella regione russa di Kursk, teatro dell'incursione ucraina. Sentiamo.
Abbiamo documentato i segni dei combattimenti quando l'esercito di Kiev per la prima volta ha invaso la regione russa di Kursk. Lo abbiamo fatto indossando la scritta press sui giubbotti antiproiettile, così come prevedono le norme internazionali. Perché il corrispondente di guerra è una figura specificatamente prevista dalla Convenzione di Ginevra, all'articolo 4. Seguiamo questo conflitto da 10 giorni prima dell'aggressione russa. Abbiamo coperto le conseguenze a Irpina, Bucha, Borodianka.
Mercoledì abbiamo pensato fosse giusto mostrarvi anche questa parte della guerra, senza voler violare le leggi della Federazione Russa o prendere le parti di una parte, ma pensando solo di seguire i fatti, come abbiamo sempre fatto.
Il racconto di guerra è per definizione un racconto parziale, perché possiamo raccontarvi soltanto quello che ci è consentito vedere, che ci è consentito documentare, ma ci sembrava importante esserci e raccontarvi almeno quella parte della realtà.
Battistini e il suo operatore Simone Traini sono accusati di aver attraversato illegalmente i confini entrando nella regione di Kursk insieme all'esercito ucraino. Oggi infatti l'agenzia russa RIA Novosti ha fatto sapere che i servizi segreti russi hanno aperto un procedimento penale nei loro confronti. Dopo la notizia, il presidente della RAI Roberto Sergio ha annunciato il ritorno in Italia di Battistini e Traini per motivi di sicurezza. Dall'opposizione Maria Elena Boschi ha chiesto spiegazioni. A quanto apprendiamo, la giornalista avrebbe preferito restare, ha detto l'ex ministra renziana, ipotizzando che il richiamo in Italia sia legato ai rapporti interni al governo e a quelli tra la Lega e la Russia. Sandro Ruotolo è il responsabile informazione del PD.
L'azienda ha una responsabilità anche nei confronti dei suoi giornalisti. Non credo che sia una mossa politica, tra virgolette. Quando c'è la sovraesposizione, stai nel mirino, è inutile fare l'eroe. Hai fatto, hai portato a casa, come dire, il racconto, e ci sarà qualche altro giornalista che lo farà. Credo che sia stata una scelta dettata da motivi di sicurezza. Io non penso che sia stata una scelta politica da parte, e sai bene qual è la nostra posizione nei confronti di Tele Meloni, però qui una volta tanto, come dire, c'è il giornalismo che sta in zone di guerra che va tutelato.
Intanto il conflitto in Ucraina non si ferma. Secondo il Ministero degli Esteri russo, l'Ucraina avrebbe iniziato a preparare un attacco alla centrale nucleare di Kursk. Questo potrebbe causare un disastro su grande scala in Europa, si legge in una dichiarazione del Ministero, a una decina di giorni dall'ingresso delle truppe di Zelensky nella regione russa di Kursk, appunto. Il Washington Post oggi ha scritto che l'offensiva avrebbe fatto saltare una possibile trattativa per fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche. E torniamo in Italia, perché stamattina a Torino i radicali hanno visitato il carcere Lorusso e Cutugno, dove nei giorni scorsi c'è stata una protesta violenta legata alle condizioni di vita nel penitenziario. Filippo Blengino è il tesoriere dei radicali.
Su Torino la questione principale è ovviamente legata anche alle tensioni di questi giorni, che sono palpabili, cioè entrando, girando nelle sezioni abbiamo subito percepito molta tensione, detenuti molto arrabbiati. Abbiamo visitato proprio la sezione in cui sono partite le proteste e lì abbiamo visto delle condizioni della struttura fatiscenti, ci sono delle infiltrazioni, poche docce con molta muffa, ci sono soprattutto troppe persone, cioè parliamo di celle da massimo una persona con due, se non tre detenuti. Abbiamo poi visitato la sezione femminile, dove le detenute ci hanno subito chiesto di portare all'attenzione pubblica il fatto che loro si discostano da atteggiamenti violenti e che porteranno però avanti uno sciopero della fame probabilmente a settembre, comunque iniziative non violente per denunciare le difficoltà che vivono, dai problemi psichiatrici al sovraffollamento, dalle difficoltà di vita quotidiana all'emergenza, appunto, come dicevo, psichiatrica, che riguarda sempre più persone ed è sempre più ingestibile. Parlando poi col personale, ci siamo resi conto di una fortissima carenza di agenti di polizia penitenziaria, 250 in meno rispetto alla pianta organica, e ci siamo resi anche conto che c'è la necessità di aver attivato un'equipe composta da polizia penitenziaria, educatori di prevenzione dei suicidi di detenuti, che si riunisce settimanalmente per stabilire quali sono le persone da attenzionare. Ogni settimana in media 40 persone per rischi suicidiari. Credo che sia un dato estremamente allarmante.
Oggi il presidente dell'Unione delle Camere Penali, che riunisce migliaia tra avvocati e avvocate, ha criticato il governo sul tema complessivo del sovraffollamento delle carceri. Le politiche carcerocentriche del governo costituiscono un grave passo indietro e sono destinate al fallimento, ha detto Francesco Petrelli. Da quando Meloni è presidente del Consiglio sono stati introdotti 8 nuovi reati e la drammaticità della situazione nei penitenziari è testimoniata appunto dai suicidi. Da gennaio sono 67, un numero che lo scorso anno era stato raggiunto a dicembre. Nelle scorse ore l'ipotesi di far uscire dal carcere chi deve scontare una pena residua non superiore a un anno, ricorrendo agli arresti domiciliari, ha causato tensione nella destra di governo, in cui la Lega e Fratelli d'Italia temono di perdere voti con decisioni come questa. Un altro tema problematico per la maggioranza è la legge sull'autonomia differenziata, voluta dalla Lega e supportata da Fratelli d'Italia e Forza Italia, con la raccolta a firme per un referendum che ha già superato le 700.000 adesioni. Tra i sostenitori c'è l'ex segretario generale della CISL, Savino Pezzotta, nonostante oggi il sindacato che ha guidato non appoggi la richiesta di un voto popolare sulla legge.
Lo dice il titolo stesso che è andato alla legge. Differenziato significa qualcosa in italiano, significa che non c'è più l'uguaglianza. Allora io sono convinto che questa autonomia porterà a un aumento delle disuguaglianze, sia territoriali e di conseguenza di quelle personali. Tenderà per sua natura ad accentuare le disparità tra le regioni più ricche e quelle più povere. Si creerà un'Italia a due velocità. Dove si andrà a finire con un'Italia a due velocità non è prevedibile, ma sicuramente non si andrà a finire bene. Non aiuterà il Nord, perché il Nord non ha bisogno di differenziarsi, ha bisogno di operazioni integrative, cioè che l'Italia diventi tutta un paese moderno, sviluppato, capace di reggere la competizione internazionale. Se noi facciamo dell'Italia un paese di piccole realtà economiche e istituzionali, come reggiamo con le grandi potenze industriali che oggi dominano il mondo? Ciò che è unitario va tenuto e consolidato.
Oggi abbiamo fatto la storia in 373 città del mondo e del Venezuela, lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, di fronte a una folla a Caracas. In tutto il mondo ci sono stati cortei contro l'elezione di Nicolás Maduro lo scorso 28 luglio, un voto messo in discussione dall'opposizione, ma non solo. Non lasceremo le strade, è un nostro diritto, ha continuato la leader. Lo faremo con intelligenza, prudenza, resilienza, audacia e in modo pacifico. La manifestazione, rinominata Grande Protesta per la Verità, ha visto la partecipazione anche di diverse piazze italiane, tra cui Roma. Migliaia di indiani stanno marciando da questa mattina per le strade di Calcutta. La protesta è stata indetta per chiedere giustizia dopo lo stupro e l'assassinio di una dottoressa avvenuto una settimana fa in un ospedale gestito dallo Stato. La rabbia della popolazione locale si unisce a quella degli operatori sanitari che hanno intensificato le manifestazioni in tutta l'India. Vogliamo giustizia, cantano i manifestanti brandendo cartelli scritti a mano che dicono niente sicurezza, nessuna cura. Da lunedì i medici degli ospedali pubblici di diversi stati indiani sospenderanno le cure non urgenti per un periodo indefinito. Si chiede maggiore sicurezza sul lavoro.
È ormai da una settimana che a Calcutta decine di migliaia di persone, in gran parte donne, ragazze ma anche uomini, partecipano a delle manifestazioni contro la violenza di genere. Proprio oggi ospedali e cliniche in tutta l'India respingeranno i pazienti, ad eccezione dei casi di emergenza, per 24 ore. Da lunedì inizierà invece lo sciopero dei medici a tempo indefinito. Le proteste sono state organizzate in reazione all'ennesimo assassinio all'interno di una struttura sanitaria. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto, infatti, una tirocinante medica 31enne è stata stuprata e uccisa nell'ospedale di Calcutta in cui lavorava. Stando alle testimonianze delle ultime persone che avevano visto la dottoressa, dopo un turno di ben 36 ore era andata in una sala dell'ospedale per dormire. La mattina dopo è stata trovata morta. La grande marcia di oggi, iniziata alle 6 del mattino, che di fatto paralizza tutte le strutture sanitarie di Calcutta, è stata organizzata per sostenere la famiglia, chiedere un maggiore impegno della giustizia e protestare contro i molti casi di violenza documentati sia nei confronti delle donne che nei confronti confronti del personale sanitario. Nel 2022, secondo i dati dell'istituto indiano Prime Records Bureau, in India sono stati denunciati in media 90 stupri al giorno. È probabile che la cifra reale sia molto più ampia, dato che le violenze sessuali vengono denunciate meno di altri tipi di crimini per via di un diffuso stigma e scarsa fiducia negli agenti di polizia, che in passato sono più volte stati responsabili di stupri nei confronti delle donne che andavano di fatto in commissariato per denunciare. Le marce sono in larga parte pacifiche, pur utilizzando a tratti toni molto duri. Vari cartelli chiedevano per esempio la castrazione e la pena di morte per i responsabili di stupro.
In queste ore è in vigore un'allerta meteo gialla della Protezione Civile che coinvolge Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Domani allerta gialla in tutto il centro Italia, in Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e in quasi tutto il nord, compresa buona parte della Lombardia, con allerta arancione invece in Liguria ed Emilia. Nel nostro approfondimento di questa sera parliamo di Stati Uniti perché si avvicina la convention democratica che segue quella repubblicana del mese scorso. L'evento partirà lunedì a Chicago e durerà 4 giorni. La protagonista sarà la candidata Kamala Harris dopo l'abbandono di Joe Biden della corsa alla Casa Bianca. Una volta terminata la convention ci saranno 75 giorni di attesa per il giorno delle elezioni. Ma che cosa dobbiamo aspettarci da questo evento e che ruolo avrà Joe Biden? Sentiamo Raffaella Baritono, professore straordinaria di storia e politica degli Stati Uniti presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna.
Ci dobbiamo aspettare la ratifica di quello che sappiamo già, vale a dire la nomination di Kamala Harris a candidata del Partito Democratico. Si tratterà di capire come e in che modo questo evento verrà organizzato dal partito, perché è pur sempre una vetrina importante per comprendere le dinamiche che ci sono dentro il partito stesso. Ricordiamoci che il Partito Democratico è un partito che presenta diverse anime e su molte questioni ci sono anche differenze radicali. Penso per esempio sia alle questioni di politica estera, sia alle questioni che riguardano i diritti civili, che riguardano questioni come l'economia, l'aborto, eccetera. Joe Biden ha promesso che sarà presente alla nomination di Kamala Harris. È in fondo il frutto del suo endorsement, della sua capacità di tenere assieme il partito dentro un contesto in cui non era così scontato che ci fosse un consenso così ampio e anche così trasversale. Per certi versi il suo ruolo è anche quello di fare in modo che la sua eredità non venga dispersa e che si accrediti questa sua funzione di padre tutelare del Partito Democratico, che deve anche cercare di dare continuità a una presidenza che tutto sommato ha avuto anche dei risultati positivi.
E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Chiara Manetti.